Così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Preghiere ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, in onda tutti i martedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in DAB, nelle province di Roma, Terni e Perugia. Buonasera a chi è qui con me.
E buonasera.
E ciao, buonasera anche a voi e buonasera a chi ci ascolta.
06 49 17 50 il numero se volete intervenire in trasmissione. Ora di buco @ondarossa.info invece la mail. Prima di cominciare vi facciamo ascoltare uno spot per un'iniziativa piuttosto interessante e importante.
دبابات احنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا.
Da anni Sama Jabr, psichiatra e psicoterapeuta, cura, osserva, riflette e scrive degli effetti sottili e devastanti del vivere sotto occupazione e guerra, del vivere sotto un potere brutale che nega ogni diritto alle persone. In questa violenza e insicurezza permanente, lei mostra cos'è il sumud del popolo palestinese, come resiste al furto della terra e della vita. La citiamo dal suo libro. In Palestina la terra non è solo un'entità geografica, è un'identità, una storia e un patrimonio. L'ulivo non è solo un albero, è un nonno, un narratore, un vecchio testardo che rifiuta di inchinarsi. Quindi, quando questa terra viene rubata, sradicata, bruciata, murata, avvelenata, non è solo un crimine ecologico, è un crimine mentale. Ma non si cancella la storia di un popolo, i legami, il legame con la terra. La Palestina non è solo un posto sulla mappa, è casa, è patrimonio, è dove si creano ricordi, dove si intrecciano gioie e dolore, dove si vive vite da generazioni. Sama Jabr è anche scrittrice, per dar voce al popolo palestinese in Europa e nel mondo, e i suoi libri sono tradotti in tante lingue. Parleremo con lei anche dell'ultimo libro, La resistenza sotto occupazione e nel tempo del genocidio, nell'incontro che sarà alla Sapienza, nell'aula 6 della Facoltà di Lettere, mercoledì 26 febbraio alle ore 17. Un incontro organizzato dal Coordinamento Solidarietà per la Palestina, UDAP, Giovani Palestinesi, CORE, Comitato Romano contro Carcere e Repressione. Sama Jabr sarà poi il 28 febbraio 2025 alle ore 17.30 a Il Posto, in via Castel Guidone 4, col suo libro su Mood, La resistenza come risposta collettiva al trauma dell'oppressione, un appuntamento organizzato dal collettivo antipsichiatrico Senza Numero e dall'associazione Non Tanto Precisi.
La puntata di oggi è una puntata con vari temi. Cominceremo innanzitutto con due appuntamenti di formazione e di approfondimento.
Una puntata variopinta, sì, esatto. Avremo due corrispondenze per parlare di due, possiamo definirli convegni, sono corretto nel termine?
Ma sono proprio giornate d'aggiornamento, nel senso che si può chiedere anche, sono nella piattaforma Sofia, quindi si può chiedere il giorno di formazione a scuola.
Gli insegnanti possono chiedere il giorno di formazione a scuola, e da questo punto di vista, insomma, sono delle vere e proprie iniziative di formazione, ma comunque portano tutta una serie di riflessioni che possono essere equiparate anche a quelle di un convegno.
E diciamo, poi dopo questo abbiamo cercato di fare una cernita prima di andare in onda, perché
impegnati.
C'era una carrellata, sempre per citare una persona qui presente, di possibili informazioni o aggiornamenti o notizie che riguardano il mondo della scuola che potevamo commentare insieme.
Sì, anche perché c'è dei chiacchieroni a capo della scuola, quindi
sì, esatto,
quindi, insomma, cioè, abbiamo parecchia occasione,
ci rendono il lavoro molto facile e dallo stesso tempo abbastanza difficile, perché diciamo, tra tutte queste cose che escono fuori dalla bocca delle persone che a vario titolo si occupano di scuola, da parlare dal ministro a via dicendo, abbiamo dovuto selezionare un paio di temi e quindi continueremo un pochettino a parlare delle indicazioni nazionali, un tema che abbiamo affrontato un paio di settimane fa, perché anche qui ci sono degli aggiornamenti che commenteremo da delle voci di persone che sentirete più in là, e poi un tema a noi abbastanza caro rispetto dall'anno scorso ad oggi, sono finite le iscrizioni e si parlerà di Made in Italy, della riforma dei tecnici del 4+2,
sì,
e di tutta una serie di...
cercheremo di fare un bilancio, diciamo così,
esatto,
e di vederci un po' chiaro rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni, no, del gradimento di certi indirizzi di studio, come dicevi, a noi molto cari.
No, cioè, diciamo, mi potrebbe venire a dire che daremo i numeri, nel senso che poi alla fine il signore qui presente, Valditara, li ha dati i numeri, noi cercheremo di commentarli, di contestualizzarli e poi dargli anche un significato, perché poi alla fine su questa riforma del Made in Italy e del 4+2 degli istituti tecnici, della riforma del 4+2, comunque un significato ci sta, un'interpretazione politica c'è da darla, come abbiamo già fatto. E quindi oltre a un pochettino gioire del tonfo che pure quest'anno hanno fatto, piccolo spoiler, a commentare i numeri, cercheremo anche un pochettino di dargli delle chiavi di lettura ulteriori. Detto questo, direi che più o meno siamo già presenti con la prima corrispondenza, quindi attendiamo solo i dettagli.
Sì,
tecnici.
E la prima corrispondenza è con Elvira Federici di, che della Società Italiana delle Storiche, di Leggendaria, e diciamo una delle curatrici del Festival dell'Editoria Femminista Feminism, ormai un appuntamento consueto alla Casa Internazionale delle Donne. Quest'anno comincia il 28 febbraio, ne riparleremo da questi microfoni, perché oggi, diciamo, in questo spazio dedicato alla scuola vogliamo approfondire in particolar modo invece l'ultima giornata di Feminism, che è il 3 marzo, e anche questo, come gli scorsi anni, il 3 marzo l'ultima giornata è dedicata alla la formazione femminista, se posso dire così, me lo dirà poi Elvira, della scuola, con una giornata di aggiornamento per la quale, insomma, alla quale si può partecipare come insegnanti. Ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, ciao. Allora, un piccolo chiarimento: è Società Italiana delle Letterate.
Sì, mi sono imbrogliata, hai ragione, scusa.
Ma è normale, siamo sorelle, diciamo. E l'altra cosa, sì, io sono della redazione di Leggendaria e della Società delle Letterate, e in questo modo affianco ormai da 3 anni il lavoro enorme che Feminism, che è una fiera dell'editoria delle donne, mette in piedi su 3 giornate meravigliose. In particolare ci occupiamo di quella della scuola, ed è un esperimento che abbiamo lanciato 3 anni fa proprio per una giornata di formazione che fosse letteralmente una giornata di formazione femminista. Su questo non ci sono proprio dubbi. Abbiamo sempre voluto dare questo taglio, del resto non è usuale, né forse neppure troppo istituzionale, ma abbiamo cominciato a riattraversare tutti i temi fondamentali della scuola alla luce di uno sguardo femminista. Tanto vero che abbiamo cominciato con Bellux nel 23. La giornata era dedicata alla relazione a scuola, e quindi abbiamo utilizzato appunto il senso di fare comunità con Bellux. Lo scorso anno abbiamo lavorato a partire da Elsa Morante, perché nel 24 c'è stato il centenario, si festeggiavano i 100 anni di Elsa Morante, e questo è stato un bellissimo attraversamento sia della letteratura sia delle questioni, dei temi, della guerra, della violenza, quindi è stato estremamente significativo. Quest'anno Feminism si è ragiona sul un titolo bellissimo, Pratiche politiche di vita interiore, e naturalmente ci ha lanciato questo tema a cui naturalmente come scuola abbiamo risposto. È importante dire che questa appunto è una giornata di formazione a tutti gli effetti, si trova, è possibile accedere, c'è il link con il codice, si trova sulla locandina e sui materiali di pubblicità.
Quindi sì, ci si può iscrivere dalla piattaforma Sofia, della piattaforma,
sì,
ministeriale.
Sì, sulla piattaforma Sofia ci si può iscrivere, è gratuito, ma comunque viene ovviamente rilasciato l'attestato e gli insegnanti possono partecipare fin dalla mattina, perché è un'intera giornata.
Lo specifichiamo per chi ci ascolta e magari è giovane nella scuola: le giornate di formazione sono un diritto di tutti e tutte quelle che insegnano a scuola,
esatto,
precari e precarie compresi.
Assolutamente, questo è molto importante ricordarlo. Chi è precario talvolta crede che invece a maggior ragione ha diritto a quello che è proprio è fondamentale, no, della formazione
Dicevi prima tutti i temi, insomma, temi importanti del femminismo e la scuola, anche tanti soggetti hanno partecipato con voi a costruire questa giornata.
Infatti,
prego.
Ed è bello questo mettere insieme le forze e le energie di persone che comunque con il taglio, le scelte femministe sono comunque persone della scuola, no? Calate dentro la scuola. E quindi c'è Archivia, c'è Indici Paritari, che come sapete da anni fa proprio un lavoro sul canone e sul tipo di materiali didattici che circolano dentro la scuola. C'è Factoria, C'è un gruppo abbastanza speciale proprio della rivista leggendaria che si chiama Cara Prof e che è costituito da una larga platea di insegnanti con le quali abbiamo cominciato, che lavorano, cioè, fanno parte della redazione di Leggendaria proprio per questa rubrica che si chiama Cara Prof e con cui abbiamo cominciato a lavorare insieme a distanza intensamente durante la pandemia. È stata questa un'occasione, sono sparse in tutta Italia, era un'occasione per ragionare di scuola in un momento in cui sembrava proprio finire tutto e questo invece ha dato luogo a lavori straordinari, a esperienze bellissime che appena si sono riaperte le porte e c'è stata questa bellissima occasione formativa di Feminism, hanno potuto dare proprio il meglio dell'esperienza e anche in questo caso naturalmente sono con noi, c'è quello che devo dire, c'è anche Proteo Fare Sapere a cui dobbiamo non solo la partecipazione di una propria studiosa alla giornata, ma anche il fatto che appunto il nostro progetto di formazione è accreditato e quindi accessibile, fruibile per gli insegnanti e le insegnanti. Allora, dicevo, sì. Il tema di quest'anno era questo pratiche politiche di vita interiore e le insegnanti hanno potuto subito coglierlo come un'occasione per ragionare sul momento difficile che sta attraversando la scuola. Il titolo infatti della giornata è Libertà nell'ecosistema della comunità scolastica, cioè ragionare su quali sono gli spazi di pensiero, di ricerca e di relazione di docenti e studenti in questo momento storico. Perché naturalmente se c'è come dire una crisi, se vogliamo, delle pratiche politiche di vita interiore minacciata dalle guerre, dagli autoritarismi, dalla politica, dal mondo digitale, dalla crisi climatica, eccetera, nella scuola esistono praticamente le stesse contraddizioni, gli stessi problemi. Si riducono gli spazi di libertà, di pensiero e di sentire, come sapete continuamente arrivano indicazioni su quanto e cosa e come si debba insegnare, si impongono procedure, c'è una censura di tematiche e approcci, ci sono le querele agli insegnanti.
Parecchie anche.
Uno dei nostri laboratori, uno dei laboratori è stato proprio l'autotutela dei docenti a cura di educare alle differenze. E poi c'è un controllo crescente di tutto il sistema della scuola, quindi
sì, e censure sui temi, infatti giustamente vediamo educazione sesso-affettiva, uno spazio piuttosto ampio, curato sia da Bifri, dalle cattive ragazze, le esperienze e le pratiche transfemministe in classe, questo curato da cattive maestre.
Sì.
Poi abbiamo Roberto Ortolano e Silvia Neonato sull'educazione femminista, molte delle queste persone sono state anche ospiti di questa trasmissione, quindi le citiamo più che volentieri. E vediamo anche il collettivo studente, i nostri corpi a scuola, quindi saranno anche studenti a prendere la parola.
A prendere la parola, del resto è stato sempre così, neanche nelle due passate edizioni, gli studenti e le studenti sono insieme a ragionare di scuola, d'altra parte non potrebbe essere altrimenti.
Rimane anche, scusa se ti interrompo ancora una volta, rimane anche il tema dell'opposizione alla militarizzazione della scuola, parteciperà all'osservatorio con un panel, l'osservatorio contro la militarizzazione della scuola con Beatrice Pisa per parlare di pace e di guerra.
Esatto, è perché questa è un'altra delle questioni che chi sta a scuola sta vivendo in questo momento, quindi era un tema cruciale. Per cui abbiamo rideclinato questo bisogno di vita interiore come un bisogno di recuperare spazi di libertà e di agibilità che sono eminentemente politici in qualche modo. Ecco, la giornata è così costituita ed è importante che le docenti prestino attenzione ai laboratori che ci sono perché arrivando possono anche già fare dalla mattina la scelta del laboratorio, perché dalle 9 alle 13 ci sarà la giornata, la la mattina in plenaria apre l'assessora alla scuola Claudia Pratelli, che parlerà soprattutto delle disuguaglianze che si trovano nella scuola. Poi di Proteo c'è Patrizia Colella che parla della segregazione delle ragazze rispetto alla scienza, ai contenuti scientifici, alla matematica e al lavoro che si può fare. Annalisa Comes è di SIL e pensare e trasmettere a scuola tra etica e politica. E poi appunto entriamo nell'educazione all'affettività, che è un sapere non un'opinione, a cura di Celeste Costantino. Poi c'è il collettivo delle studente, i nostri corpi a scuola, questo sì sarà uno spazio molto interessante. Continueremo con lo spazio della relazione educativa, che è curato da indici paritari, dicevi già, ricordavi, di Roberto Ortolano e Silvia Leonato, che saranno con Vanessa Roghi a parlare di educazione femminista, quella che ci sta particolarmente a cuore. E Beatrice Pisa, anche tu ricordavi questo, Donne e Pace, proprio sulle questioni della militarizzazione a scuola del gruppo Archivia. Il pomeriggio invece sarà possibile mangiare presto Zalib, sarà preparato, diciamo, naturalmente a spese dei partecipanti, però abbiamo fatto in modo che ci siano delle condizioni di gradevolezza, in modo che non ci si debba allontanare troppo, perché dalle 14.30 e fino alle 16 si aprono i laboratori, e i laboratori sono 6. Uno appunto è quello dell'autotutela dei docenti, con Samantha Picciaiola e con Educare alle differenze. Poi ce ne sarà il secondo di educazione sesso-affettiva con Federica Scrollini di Free, Antonella Pedriconi di Indici Paritari e Piccinini delle Cattive Ragazze. Un altro laboratorio riguarderà i libri di testo. C'è sempre un laboratorio sui libri di testo, perché la questione del canone è ancora, è così, ancora inchiodata alle lentezze dell'istituzione. E il quarto laboratorio è lo spazio di libertà della letteratura, e qui c'è la presidente della SIL, la nuova presidente, quella a cui sono lieta di aver lasciato lo spazio. Stanno facendo delle cose bellissime con Paola Meneganti, e parteciperanno anche Francesca Sensini ed Elisa Ginsburg, perché naturalmente questo è veramente tutto uno spazio sulla letteratura, e quindi anche due scrittrici, insomma, si troveranno a loro agio. E il quinto è Econarrazioni e Scuola del Futuro, ed è un'esperienza appunto che è partita dalla scuola dell'infanzia e viene qui riproposta. E infine Esperienze e pratiche transfemministe in classe con Elisa Amato e Valeria De Paolis e le Cattive Maestre. Ci sarà poi un tempo per una plenaria per fare un po' insieme una riflessione. Questa volta proprio siamo stati, diciamo, i temi femministi sono proprio, sono nominati tutti così, femministi e transfemministi, come è necessario che sia in questo momento.
Allora, io intanto ti ringrazio per averci fatto il quadro un po' della giornata. Quello che volevo commentare insieme a te, perché a un certo punto hai parlato del ruolo delle donne nella scienza, se non mi sbaglio, giusto?
Scusa, non ho capito.
A un certo punto hai parlato del ruolo delle donne nella scienza, se non mi sbaglio. E vedo che ci sta anche un altro panel in cui si parla un po' dei libri di testo, e io, diciamo, personalmente questa cosa, mettendole insieme, insegnando scienza a scuola come materia, mi viene sempre in mente, sia che quando studi qualsiasi materia scientifica, che questa possa essere, che so, chimica, biologia, fisica, matematica, è molto difficile trovare all'interno dei libri di testo il nome delle scienziate che hanno lavorato a delle scoperte che poi sono state determinanti, no? Poi nel progredire della scoperta scientifica. E il caso più emblematico che mi viene in mente, e che mi piace sempre un pochettino anche citare quando sto nelle classi, riguarda la struttura del DNA, perché poi questa è una cosa un pochettino da nerd, però fondamentalmente la struttura del DNA si attribuisce a due scienziati quali Watson e Crick, che nel 1962 hanno vinto pure il premio Nobel per questo, senza scordarsi che poi Rosalind Franklin, una scienziata che in quegli stessi anni stava lavorando sullo stesso tipo di progetto, grazie alle sue scoperte, per tagliarla breve, fondamentalmente si è riusciti ad arrivare a poi la modula, cioè diciamo a scoprire la struttura del DNA.
L'hanno proprio espropriata di questa
esattamente scoperta. Esattamente, sì. E quindi niente, fondamentalmente quello che mi viene da dire adesso, riguardando un po', ricollegandomi ai libri di testo che ho notato passando da studente a docente, il passaggio che si è riusciti a fare per esempio in questa vicenda attualmente è che nella maggior parte dei libri di scienza, di chimica, biochimica, quello che sia, che parlano della struttura del DNA, adesso Rosalind Franklin riesce ad avere un riquadro,
una finestrella
esattamente. Non è che è riuscita a essere inserita all'interno e riconosciuta come diciamo scopritrice della struttura del DNA, ma ha ricevuto una finestrella a margine, sì, dicendo sì, anche lei ha fatto qualcosa a riguardo.
Ma guarda che questo sta accadendo ovunque. Mi è capitato di fare, perché sono stata invitata da un liceo a raccontare un po' il pensiero filosofico delle donne, era in realtà appunto un escurso sul femminismo e quindi sulla portata filosofica del femminismo stesso. E quando ho detto loro come fossero cambiati i libri, semmai, e la cosa che mi hanno detto tutti, sia per quanto riguarda la storia che per quanto riguarda la filosofia, che qualche volta compare una finestrella. Per esempio Hannah Arendt si è guadagnata una finestrella.
E per la letteratura è uguale, eh? Ogni tanto c'è qualcuna che si guadagna una finestrella.
Sì, è così, ed è incredibile, cioè non si riesce tra l'altro a immaginare appunto che il pensiero, che la letteratura, no, sia nutrita, no, si nutre delle parole del mondo, e invece questo non si riesce a capire. E ancora i libri dei nostri santoni della letteratura non prevedono le donne, non prevedono mai, è una cosa davvero...
Mai, anche quando scrivono in copertina che lo prevedono, perché purtroppo sì, sì. Scelta, mi è capitato di vedere libri in cui sulla copertina viene detto con una grande selezione di autrici e poi vai a vedere dentro e ce ne stanno due. Cioè,
sì, infatti, no? Il rapporto è questo, sì. Se va bene, mi piace per senso, se va bene.
Senti, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo a chi ci ascolta di iscriversi attraverso la piattaforma Sofia per il 3 marzo alla Casa Internazionale delle Donne all'interno di Feminism.
Io vi ringrazio tantissimo e spero di trovarci in molte a questo appuntamento.
Penso che sarà sicuramente così. Grazie a te.
Arrivederci.
Questa è sempre l'ora di buco e passiamo a una seconda, come avevamo già preannunciato, occasione di formazione. Si tratta di un convegno di aggiornamento, di formazione anche qui nella piattaforma Sofia, quindi si può partecipare chiedendo il giorno di formazione a scuola, questa volta il 25 febbraio. La scuola nella transizione digitale è il titolo. Abbiamo con noi Mauro Giordani, docente dell'associazione ALAS, a cui chiediamo insomma intanto di presentarci, come dire, il ALAS è uno dei tre soggetti promotori di questo convegno insieme a Per la Scuola della Repubblica e all'associazione La Nostra Scuola, e intanto chiediamo a Mauro insomma di spiegarci quali sono le motivazioni insomma della costruzione di questo convegno.
Sì, salve a tutti e tutte. Come già hai anticipato, questo convegno è un'iniziativa di formazione per tutto il personale scolastico, quindi docenti e anche personale ATA, per il quale è previsto l'esonero dal servizio, ed è organizzato da queste tre associazioni principalmente, cioè ALAS, un collettivo di insegnanti e genitori che si vede a Roma, nonché l'associazione Agora 33, La Nostra Scuola, e poi l'Associazione per la Scuola della Repubblica, ci garantisce la possibilità dell'esonero in quanto è un soggetto accreditato alla formazione presso il Ministero. Insieme però ci sono anche due strutture sindacali di base, in particolare COBAS Scuola di Palermo e la CUB Scuola, che con i quali insieme stiamo realizzando questo percorso, perché non si tratta di una singola iniziativa in sé, ma è situata all'interno di un percorso un po' più lungo. Infatti direi che forse bisogna fare un attimo di storia breve, ovviamente, per capire un po' anche il senso di questa iniziativa. Diciamo che in qualche maniera tutto nasce il 4 maggio del 2023, quando il Consiglio d'Istituto del Liceo Albertelli qui a Roma decise di rifiutare i fondi del PNRR relativi alla scuola 4, al piano scuola 4.0, e questa, diciamo così, scelta del consiglio d'istituto e quindi i docenti, i genitori e gli studenti stessi della scuola fu di opporsi a quello che erano, a quelli che erano i due progetti di Next Generation Labs e Next Generation Classroom, che sono praticamente gli assi portanti del piano scuola 4.0. In particolare poi questi progetti che cosa prevedevano? Prevedevano che ci fossero all'interno di tutte le scuole italiane, perché poi sono stati declinati in maniera leggermente diversa ma la sostanza era la stessa. Il primo era lo sviluppo delle professioni digitali del futuro, che nello specifico, giusto per citare, per capirci di cosa parliamo, si citava esperti in videomaking, produttori di musica digitale, curation manager, digital curator, social media manager, social media editor, digital media curator, e insomma va bene, l'obiettivo era saper girare video con uno smartphone, saper realizzare filmati e pillole per i social, con attenzione crescente contenuti per le Instagram stories. Quindi ecco, tanto per capirci un po' sul livello di queste proposte. Le classroom invece, il progetto relativo alle classroom prevede l'acquisto di arredi e strumenti digitali per realizzare degli ambienti ibridi di apprendimento, così vengono definiti. Per questi due progetti erano in ballo 124.000 euro per l'uno e 150.000 per l'altro. Questo è un po' il livello dei finanziamenti che sono arrivati un po' in tutte le scuole. In quella fase, e qui ci sono un po' le motivazioni che erano allora nel rifiuto e continuano a essere oggi oggetto di approfondimento e analisi, perché all'epoca ci si rendeva conto che non si trattava di spese per la dotazione tecnologica o per sussidi didattici, ma eravamo di fronte a un vero e proprio stravolgimento delle finalità della scuola, lanciata proprio a tutta velocità verso questi aspetti professionali, utilizzando, come citando proprio, elementi elementi accattivanti e ludici. L'obiettivo quindi in questo caso era formare dei veri e propri operai critici del digitale, sottraendo soprattutto tempo, oltre che risorse, a quelle che noi consideriamo le conoscenze fondamentali, che sono le uniche che poi in realtà consentono di comprendere e di costruire proprio le tecnologie del futuro e la complessità del mondo. Quindi questa idea di creare degli ambienti di apprendimento innovativo, cancellando di fatto il gruppo classe e andando oltre i contenuti, così come ripetutamente evidenziato, si inseriva appieno in quel processo che è in corso da molto tempo, no? Di sostituire le conoscenze con le competenze. Ci siamo anche resi conto che questo piano impattava sugli insegnanti in maniera pesante. Con la formazione obbligatoria si tendeva a insegnare agli insegnanti come insegnare, cioè insegnare ex novo quella professione che andava adeguata ormai ai nuovi ambienti, introducendo oltretutto un assetto gerarchico attraverso dei referenti di progetto, orientatori, tutor. Veniva definita una leadership pedagogica che evidentemente veniva selezionata su criteri di affidabilità e fedeltà totale a questa transizione digitale ormai in divenire. Basta citare il fatto che questi corsi di formazione sul digitale prevedevano una serie di classificazioni degli insegnanti che andavano da novizio a pioniere, tanto per capirci come poi l'idea della verticalizzazione e della gerarchizzazione era già nei progetti. Quindi va bene, insomma, in sintesi diciamo che noi vedevamo la scuola così come si veniva disegnando sempre più connessa agli imperativi economici e alle esigenze di un mercato del lavoro, ma non alle esigenze future che nessuno conosce in realtà, bensì alle condizioni in cui si esercita oggi il lavoro, cioè sottopagato, privo di diritti, precario. E quindi non a caso gli studenti è già da tempo che li sentiamo chiamare come capitale umano, cioè la sommatoria di competenze che possono essere singolarmente misurabili e certificate per l'accesso al lavoro. E non a caso infatti il processo di digitalizzazione è in stretta connessione con il ruolo centrale dell'INVALSI, che certifica competenze e archivia dati degli studenti, e oltretutto è integrato con il PCTO, cioè l'ex alternanza scuola-lavoro, che addestra invece all'obbedienza e istituzionalizza il lavoro non retribuito. Quindi noi avevamo la chiarezza che questo era un processo politico e quindi non si trattava di dotare gli strumenti le scuole. E infatti lo stesso ministro Bianchi nel 2022 parlava di questo piano scuola 4.0 come del più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione. Inoltre bisogna dire che tutto questo ovviamente non è a costo zero, perché tutta questa valanga di soldi, oltre 2 miliardi per la scuola a carico del PNRR, in più che arrivano quasi a 5 miliardi con altri fondi europei, sono tutti soldi a debito e quindi comunque nel futuro determineranno ulteriori tagli drastici all'istruzione pubblica. In ogni caso questa digitalizzazione...
Sì, soldi a debito, e fra l'altro insomma chi a scuola ci lavora, visto che questi soldi sono già arrivati in gran parte, vede anche, come dire, lo sperpero del denaro pubblico, perché al di là della giudizio politico che avete dato voi, che condividiamo su quello che è stato proposto, ma di fatto nella maggior parte dei casi sono corsi fantasma in cui che spesso non si sa chi li fa, quando vengono fatti, soprattutto hanno partecipazioni molto basse, insomma c'è anche veramente una mala gestione oltre che un'impostazione molto pesante.
E questo diciamo che è l'altro aspetto della gestione appunto di questi fondi, che io non so adesso l'esperienza che avete voi, però per dire a scuola mia, come di molti altri colleghi e colleghe che conosco, sono stati messi in magazzino computer o digital board comprate magari qualche anno prima per fare posto a dei nuovi dispositivi che ovviamente avranno un tempo di obsolescenza tecnica abbastanza rapido e quindi nel giro di poco faranno la stessa fine degli altri, voglio dire. Quindi è evidente che la mala gestione si unisce a un progetto che evidentemente ha altri scopi, perché in effetti questo processo di digitalizzazione non è che arriva dall'oggi al domani. Potremmo definirla un po' la quadratura del cerchio o il compimento, no, di un progetto che ha avuto una lunga gestazione. I piani della Confindustria europea per rendere la scuola il grande affare del XXI secolo, come lo definivano, sono datati dal 1988, e lì in quei documenti si tracciava un quadro che noi oggi possiamo vedere in via di realizzazione e di ultimazione. Dopodiché c'è stata l'autonomia scolastica di Berlinguer, ovviamente, nel 99, che ha spalancato le porte al processo di aziendalizzazione, e poi via via tutte le riforme, fino ad arrivare a quella di Renzi del 2015, che ha dato l'ulteriore suggello. Ma quello che a noi aveva un po', diciamo, suscitato le domande è perché questo rifiuto dell'Albertelli del 2023 ha destato così scalpore a livello nazionale. Beh, innanzitutto perché si è visto, si è dimostrato che si poteva dire di no. Secondo, perché questo è stato fatto con una consapevolezza molto profonda, e questi due aspetti mettevano a rischio questo atteggiamento di rassegnazione e di accettazione di qualsiasi progetto viene calato dall'alto, dall'amministrazione scolastica, e vissuto come una sorta un po' di normalità, no? che ci ha fatto interiorizzare come il mondo della scuola tutte queste novità senza grandi sussulti. Infatti da quell'esperienza dell'Albertelli è nato poi una sorta di fermento, non vorrei chiamarlo movimento, però con decine di scuole in tutta Italia che si sono messe in rete e hanno cominciato a esprimere una contrarietà rispetto a tutti questi progetti che venivano imposti. In pratica, dopo un po' di tempo, bisogna ammettere che questo movimento, diciamo, si è un po' assopito, però è in questo percorso che nasce il convegno del 25 febbraio.
Sì, se posso scusami interromperti su questo, uno degli aspetti che a me personalmente ha più piacevolmente colpito la vicenda dell'Albertelli quando fu diciamo il rapporto che siete riusciti a instaurare tra docenti, personale ATA e genitori, oltre agli studenti, quindi diciamo un'unione di fattori che hanno fatto sì che poi alla fine un'opposizione è stata possibile darla, anche se poi sappiamo quali sono stati i risultati. E io a tal proposito mi cercavo un attimo di ricollegare con il commento che veniva fatto qui in studio, no? Rispetto appunto a quello che dicevi tu, in cui sostanzialmente il quadro che ci hai fatto è molto chiaro e si può riassumere con le parole che dicevi tu, cioè nel senso un modello di scuola che cerca di sostituire le conoscenze con le competenze, e fondamentalmente diciamo la gestione di tutti questi soldi, tanti soldi PNRR che abbiamo descritto nel corso degli anni passati e che tu pure ci hai dato una chiave di lettura, mi viene da aggiungere che poi alla fine non sono stati manco minimamente utilizzati per quelli che so poi banalmente i bisogni primari delle scuole italiane, nel senso che se so il 60% delle scuole che sono strutturalmente inagibili, la percentuale di questi soldi destinati poi opere infrastrutturali è praticamente pari a zero, tant'è che per esperienza mia personale, diciamo, quando c'è stata un minimo di lungimiranza da parte del personale amministrativo o vicepreside che fosse, diciamo, che nelle funzioni strumentali che devono gestire sti soldi erano riusciti, diciamo, con qualche magheggio, io su questo sono abbastanza ignorante, però fondamentalmente a ritagliare una piccola porzione per poi rimbiancare esclusivamente i muri della scuola, perché poi fondamentalmente sono tutti i soldi che devono essere giustificati, catalogati, e quindi non è che tu puoi prenderli e riutilizzarli per esempio per rifare i bagni, quando nella maggior parte dei casi non ci stanno manche le porte ai bagni, per farla proprio papale, ecco. Quindi
infatti, no, scusa, su questo fatto dei bagni, no, mi ricordo che uscì una intervista di un preside, diciamo così, minimamente più razionale, che disse: beh, allora facciamo i laboratori nei bagni, così almeno li rimettiamo, esatto, a posto finalmente. Cioè, nel senso che è chiaro che lì quei finanziamenti erano vincolati, no? Ed erano vincolati per un motivo ben preciso, perché poi in realtà la domanda a cui noi vorremmo rispondere, no, analizzando anche con questo incontro che faremo il 25 febbraio, tra l'altro sarà vicino Piazza Bologna, in via Stamira, presso l'Associazione Libera, dalle 8:30 alle 2, la domanda a cui vorremmo cercare di rispondere da un lato è: perché questo massiccio investimento di soldi? Nel senso che qua non c'è una letteratura scientifica che supporta questo tipo di scelta, anzi, se andiamo a vedere, per esempio, c'è Marco Cuie, che è uno dei più grandi ricercatori, diciamo, del digitale a scuola, dei social media nella scuola, in un libro che si chiama proprio Il digitale a scuola del 2019, illustra tutta una vastissima letteratura internazionale che dice che questo investimento con il digitale nelle scuole non ha prodotto risultati positivi da un punto di vista dei livelli di apprendimento degli studenti. Addirittura l'OCSE in diversi rapporti dice la stessa cosa. E allora la domanda è: ma allora perché? Evidentemente allora non si può dire che non è questo l'obiettivo di chi ci governa, cioè di migliorare le prestazioni, le conoscenze. E quindi qua si apre un'ipotesi, no? Che è quella che da un lato effettivamente è trasformare la scuola in una partita di giro, nel senso io trasferisco risorse pubbliche alla scuola perché vengano poi date alle imprese private tecnologiche che gestiscono la fornitura dei materiali, i servizi, l'assistenza, la formazione e tutto il resto, e questo è un aspetto. Ma l'altro, forse ancora più significativo, è proprio che c'è un tentativo di modificare a fondo la didattica e con essa la funzione della scuola, quindi non più un luogo dove un processo collettivo di elaborazione, di costruzione del sapere, ma un rapporto individuale con la macchina che alluda alla fine delle relazioni, quindi in qualche maniera alla possibilità di fornire quel capitale umano di cui dicevo prima alle imprese che ne necessitano. Quindi
ci hai dato un gancio perfetto, lo sai, sì, perché noi uno dei temi che adesso affronteremo poi sarà la riforma dei tecnici del 4+2, quindi fondamentalmente con questo tipo di riflessione che hai fatto adesso ci hai dato un gancio perfetto sulle riflessioni che faremo noi a breve, quindi scusami.
E comunque sarà possibile, io cito solo i primi due interventi del convegno che sono di due professoresse di Pisa, di filosofia politica di Pisa, sono la Daniela Tafani e Maria Chiara Pievatolo, che andranno a fondo proprio partendo dallo sfadare questa bolla dell'intelligenza artificiale generativa, andranno a svelare un po' tutti i meccanismi di potere e di profitto che ci sono dietro e presunta inesistente neutralità delle piattaforme educative per imporre poi il modello neoliberale anche nella scuola. Quindi comunque è questo lo scenario nel quale ci si muove. Poi se volessimo parlare di guardianalizzazione 4+2, al di là dei risultati che, come annunciavate voi, sono stati per fortuna molto deludenti per il Ministero, però ci sono delle grossissime pressioni anche a livello economico nei confronti dei dirigenti, ma anche di una piccola parte dei docenti che parteciperanno poi a questi processi, che però evidentemente ancora trovano in qualche maniera una resistenza all'interno delle scuole, e su questo noi vorremmo provare a vedere con questo ciclo di incontri, perché ne sono stati fatti già a Palermo, a Catania, a Terni, e se ne faranno altri oltre questo di Roma del 25 febbraio, a vedere la possibilità di costituire un gruppo permanente che si occupi di questa cosa, un po' sul modello dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, per far sì che ci sia un lavoro di inchiesta, di denuncia pubblica e anche di promozione di iniziative di contrasto che non sono solo contro la digitalizzazione in sé, ma la digitalizzazione in quanto, come dicevo prima, compimento di tutto questo disegno che vuole asservire la scuola al sistema del mercato.
E quindi rimane da venire il 25 e da segnarsi prima anche per avere la giornata di formazione. Metteremo poi sul post il numero da utilizzare, il codice da utilizzare per la piattaforma Sofia per iscriversi. L'incontro si tiene alla sala convegni di Libera in via Stamira nella zona del metro Bologna, e si può anche partecipare online per chi è fuori Roma, iscrivendosi sempre alla piattaforma.
Sì, ecco, magari il problema è solo per chi è precario, che nella piattaforma non trova la possibilità. Allora abbiamo messo a disposizione una mail, un indirizzo email dove chi vuole ci scrive e noi forniamo i moduli sia per l'iscrizione che per la richiesta di esonero alla scuola, e così ci garantiamo il contatto per fornire poi, se è di fuori Roma, anche poi il link per collegarsi da remoto.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questa presentazione e alla prossima.
D'accordo, grazie a voi come sempre, la radio è sempre al servizio delle lotte.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao. A voi. Damn.
Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano. Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy ma non parlo americano. Per i tuoi sei un tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta. Finché la vicina non ci puzza. Finché non sente le urla. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate. Te le canto così. Ai 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 ai. Nel momento piccante ti messaggia l'amante. Ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre. Più siamo e meglio è. Ci dicono di no. Che adesso ci lasciate fare. Il sesso made in Italy. L'amore made in Italy. Il sogno made in Italy. La storia made in Italy. Sono un bravo cristiano. Ma non sono cristiano. Tu fa l'americano. Io voglio morire da italiano. Io voglio una vita come Vasco. Stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco. L'uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo. Mamma marama, si le piace a papà parapà. Non gli piace a te, te, te piace un altro, ok. Nel mio letto c'è spazio. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate. Te le canto così. Ai 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 ai. Un momento piccante. Ti messaggia l'amante. Così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre. Ci siamo al meglio è. Ci dicono di no. E adesso ci lasciate fare. Il sesso made in Italy. L'amore made in Italy. Il sogno made in Italy. La storia made in Italy.
E arriviamo al Made in Italy, quello che ci piace di più è quello che vi abbiamo appena fatto ascoltare, ma abbiamo sempre qualche problema a interpretare i numeri di Val di Tara, perché insomma siamo così, con uno qua che insegna scienze ma la matematica è un po' zoppica, insomma ci abbiamo qualche difficoltà.
E poi tanti letterati qua che non capiscono proprio i numeri di Val di Tara.
Che no. Ce ne sono tanti, eh?
Numeri tanti, ma soprattutto grandi entusiasmi, perché diciamo innanzitutto il 10 febbraio si sono chiuse le iscrizioni per chi fa la prima superiore l'anno prossimo.
Sì, iscrizioni che erano state posticipate perché dovevano aprirsi prima e chiudersi prima, sono state aperte dopo e chiuse dopo, ci sono state varie interpretazioni, comunque sono chiuse
e ci sono dei dati, ma sì. Prima dei dati ci sono le dichiarazioni entusiastiche del ministro.
Sono state le dichiarazioni entusiastiche del ministro, che si è subito precipitato a dire che il sistema patrocinato da questo governo e dal ministero, cioè il cosiddetto 4+2, quello della filiera tecnico-professionale, che prevede la riduzione di un anno sostanzialmente della formazione tecnica e poi 2 anni eventualmente di ITS.
L'ITS di Academy, che non è l'università e che è gestita da fondazioni private e che costa uno sproposito.
Sì, sostanzialmente, e che tra l'altro non sarebbe neanche in grado di accogliere tutti i diplomati della formazione tecnica. Comunque nelle dichiarazioni della proprio prima ora, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, Val di Tara ha detto che siamo di fronte a un vero e proprio successo e ha, diciamo, proprio entusiasticamente sottolineato come l'adesione a questo nuovo sistema 4+2 e anche al liceo del Made in Italy sia stata veramente importantissima. Non è irrealistico pensare, ha detto, parlando di numeri assoluti, che a settembre si arriverà a 6.000 studenti, e questo già un pochino ci ha fatto suonare però un campanello d'allarme. E però dice Val di Tara che questo è un segnale importante, un cambiamento culturale che dimostra che la riforma sta prendendo piede e risponde alle esigenze di un mondo del lavoro, per tornare al tema che si affrontava prima, in continua evoluzione. Quindi il ministro era molto contento.
Noi scarse in matematica non siamo riusciti a coniugare queste parole con i numeri, perché se poi si vanno a vedere i numeri vediamo che il 55,99%, cioè qualcuno in più dell'anno scorso.
Sì, perché l'anno scorso erano il 55,63%.
Sei iscritto a un liceo. e quindi questo grande incremento dell'iscrizione ai tecnici è difficile vederlo, perché ai tecnici si sono iscritti e iscritte il 31,32%, qualcosa in meno dell'anno scorso.
Esatto, mi sembra che ci sia un calo sia nei tecnici sia anche, credo, nei professionali, sì, a cui si è iscritto il 12,69%.
Sì, qualcosina quest'anno in meno dell'anno scorso, sempre molto meno, perché se sommiamo tecnici e professionali non raggiungono affatto le iscrizioni dei licei. Noi non diamo nessun giudizio su questo, ma non riusciamo bene a coniugarle con le parole del ministro, che invece ha parlato di grandi incrementi e è felice di questo, di quanto il 4+2 sia aumentato.
Lui ha detto sostanzialmente, mi pare di aver capito, insomma, che gli iscritti al 4+2 sono triplicati e che quindi, insomma, ci sarebbe stato un successo veramente.
Sì, sono triplicati, ma nel senso che in tutta Italia...
Il problema è che lui da una parte parla in percentuali e dall'altra parte parla in numeri assoluti, perché se noi diciamo sì, triplicati, tanto, ma se poi andiamo a vedere i numeri...
L'anno scorso erano 1669 in tutta Italia e adesso sono 5449 in tutta Italia.
Però, cioè, dice che forse arrivano a 6.000.
Forse arrivano a 6.000. E questo già creerebbe un problema, perché se si fanno due calcoli molto semplici, siccome le scuole che hanno aderito, ora non trovo il dato,
sì, scusami 628. Se ti interrompo,
sono 628.
Volevo solo dire così a margine di questa cosa che questi quasi 6.000 sono l'1% della popolazione scolastica,
un po' pochino,
sono pochi.
E oltretutto sono divisi in 628 scuole e quindi dovrebbero formare delle classi di meno di 10 allievi e allieve.
Ma noi sappiamo perfettamente che questo
che
non
la
è
legge
possibile.
Prevede 27 come minimo, però c'è una deroga che si può fare.
Sì, che il divisore è 27, però sembra che possa esserci proprio per i percorsi 4+2 una deroga specifica, e quindi forse faranno classi con 10 alunni. Non credo, in tutta franchezza, credo che queste scuole, queste 600, non mi ricordo quante scuole che hanno richiesto l'attivazione del percorso 4+2, ben molte rinunceranno, vista la penuria di iscritti, perché il meccanismo è questo: la scuola vota l'attivazione del percorso e poi bisogna vedere quanti studenti si iscrivono.
Ma io sincero, sto veleno che ci avete voi nei confronti di Valditara e delle sue
annunciazioni, non lo capiamo. Siamo laureate in lettere.
Siamo umaniste, non capiamo.
Allora, vi posso dire anche che ha dichiarato invece che dall'altro fronte, vogliamo passare direttamente a quello che ci piace?
Sì, certo, al liceo del Made in Italy, grande insomma elaborazione, hanno messo insieme due teste per metterlo su, che sono i ministri Valditara e Urso, quello del Made in Italy.
Ma anche con la benedizione di Giorgia Meloni, perché lei disse, appunto, cito: per me questo è il liceo, perché non c'è niente di più profondamente legato alla nostra cultura del Made in Italy. Questo l'ha detto nel 2023 al Vinitaly di Verona. Non facciamo battute su questa cosa che sta al Vinitaly.
No.
Detto ciò,
a parte i numeri, volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori che questo liceo del Made in Italy, se non ricordo male io, però è praticamente la rivisitazione, il recupero di un altro tipo di liceo che era già aveva una sua, il liceo scienze umane indirizzo
socio-economico,
a cui è stata tolta un'ora di una materia, sono state aggiunte due ore di Made in Italy.
Forse in un anno sono riuscita a dirci anche cosa studieranno al triennio, perché l'anno scorso
si chiedeva alle famiglie di iscriversi al Made in Italy, che era il liceo scienze umane opzione economico sociale, sostanzialmente al buio, perché venivano definiti i programmi del biennio ma non si capiva esattamente cosa sarebbero andati a fare questi ragazzi e queste ragazze poi al triennio, ma va bene, insomma, anzi al biennio, perché anche questo è quadriennale.
Comunque l'anno scorso era andata così, perché si erano iscritti in tutta Italia 375 persone, cioè lo 0,08 del totale degli iscritti e delle iscritte. Quest'anno Valditara ci dice c'è un aumento del 10%.
Esatto, l'anno scorso c'è stato un problema dovuto a fattori contingenti, adesso c'è un incremento del 10%, che se tu mi dici c'è un incremento del 10%, va da sé che noi, che non mastichiamo troppo bene, dici ammazza che roba.
Però che successone,
però il problema è banalmente che se tu il 10% lo fai su 10 persone è una una persona sul 10%, se lo fai sullo 0,08%, va a finire che poi alla fine le persone iscritte al Made in Italy quest'anno sono lo 0,09%.
E precisamente sono 460 persone in tutta Italia.
Che forse arriveranno a 500 quando riceveranno anche le iscrizioni cartacee.
Esattamente, e quindi niente, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, un dato che potrebbe essere interessante è come al di là di tutto, diciamo, i dati scientifici vengono utilizzati in maniera propagandistica, e da questo punto di vista a me viene a dire che probabilmente la pandemia ha fatto un bel danno importante, perché lì è stato il momento in cui più importante, in cui, diciamo, i dati, i numeri sono stati utilizzati per dare una validità politica a delle scelte e a dei posizionamenti, e diciamo ce li portiamo appresso, e Valditara è un bravo studente da sto punto di vista. E dall'altra parte, io, se non mi ricordo male, l'anno scorso da questi microfoni feci un annuncio, un appello agli esponenti di Confindustria che ci ascoltano ogni martedì, perché ovviamente loro ci hanno un interesse. Sto signore non riesce a soddisfare i loro interessi, quindi io l'anno scorso proposi a Confindustria, che ci ascolta e risaluto, di provare in qualche modo, non lo so, a trovare un'alternativa a questo signore, però in un anno non ho avuto risposte.
Non hai avuto riscontri.
Riprovaci, ma allora c'è da dire che quest'anno, se le cose rimangono così, per aprire queste prime classi di Made in Italy dovrebbero starci massimo 6 persone a classe in questo caso, e quello che però l'anno scorso erano ancora meno gli iscritti, quindi dovevano essere meno di 6 per classe più o meno,
2.
Di fatto non sappiamo com'è andata, perché i dati non ci sono.
No, infatti questo è, diciamo, un altro dei motivi per cui, come dicevi tu, si può giocare con i numeri con molta facilità, perché i dati vengono coperti o scoperti a seconda della convenienza e vengono propalati nella maniera, diciamo, più propagandistica possibile. Però c'è chi ha fatto un calcolo, è andato a vedere sulla piattaforma unica più o meno quante scuole dichiarano di avere questo liceo del Made in Italy, e sono sostanzialmente 32 scuole in tutta Italia.
Se vogliamo concludere questo spazietto con un dato di realtà, di fatto appunto il 55,99% di studenti ha scelto un liceo, la maggioranza, il dato più alto ce l'ha lo scientifico, il classico tiene più o meno come l'anno scorso sotto gli altri licei, linguistico, scienze applicate, eccetera eccetera. Questo è quanto, e direi con questo schemetto possiamo anche chiudere questo primo aggiornamento, passiamo poi a un secondo.
La sua città ha gli occhi verdi e un po' ribelle, scende per strada.
Ho sbagliato canzone, ma facciamo finta di niente, quindi anzi cambiamo proprio, perché forse introduce meglio questa.
La 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 la. In questo mondo tanto grande, noi siamo tutti dei piccini. Dagli Appennini alle Ande, da San Francisco a Pechino, ce lo dimostra un raccontino di un bel bambino che è un tesoro.
Marcellino, Marcellino, pane e vino che racchiudo qui nel cuore.
Quel piccolo trovatello è stato deposto un dì
sulla porta del convento per ripeterci così:
ricordate Marcellino, solo pane e solo vino
e un minuscolo lettino.
Marcellino, Marcellino.
La 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 la.
Tutto questo per introdurre un'intervista che noi abbiamo trovato veramente illuminante, proposta lunedì dal Fatto Quotidiano. Lunedì a pagina 8 del Fatto Quotidiano troviamo un'intervista condotta da Antonello Caporale a Loredana Perla. Direte voi, chi è Loredana Perla? Allora, Loredana Perla, c'è anche un piccolo box biografico, è professore, io direi professoressa, però qua dirò professore ordinario, direi ordinaria, di didattica e pedagogia speciale presso l'Università di Bari Aldo Moro, dove insegna niente meno che teoria della didattica e analisi delle pratiche educative, pedagogia e didattica speciale e anche educazione ambientale.
Un sacco di cose. Tutte complicate.
Tutte complicate, però negli ultimi tempi ha avuto ancora più lavoro la professoressa Perla.
Ma tanto lavoro, perché ha fatto diverse cose.
Ha presieduto la commissione per la revisione della didattica con Ernesto Galli della Loggia, ha firmato un saggio che si intitola Insegnare l'Italia.
E questo già dice molto.
E insomma, perché insomma a lei è stato affidato il riordino delle indicazioni scolastiche per le medie e la primaria.
Lo abbiamo detto, il ministero ha, mi pare che fosse ottobre dell'anno scorso, non mi ricordo, insomma, ha istituito questa commissione per riordinare quelle che sono le linee guida sostanzialmente per l'insegnamento delle discipline per la scuola primaria e per la scuola secondaria. Si trattava dell'insegnamento delle discipline umanistiche, perché già in precedenza con altri decreti ci si era occupato delle discipline STEM, e questa signora Loredana Perla presiedeva questa commissione, che era formata da 4-5 persone, tra
sei
l'altro,
credo in tutto,
sei persone che erano professori universitari, tutti pedagogisti, due appartenevano a università private, insegnavano in università private telematiche.
Sì, allora due di università telematiche. Poi c'era Ernesto Galli della Loggia, che è in pensione.
No, beh, poi Ernesto Galli della Loggia.
Poi c'è Uto Ughi. E c'è Utughi, il musicista, è così. E anche una ballerina, scusate, non mi ricordo il nome perché non mi ho.
Perché non ti ha. Diciamo,
no, perché il balletto non è proprio nelle mie competenze, però è una scelta, insomma, singolare, diciamo.
Sì, una scelta singolare. Poi sono state attivate delle sottocommissioni, dicono, e fatte delle audizioni. Io personalmente so solo che è stata sentita Confindustria per quanto riguarda le audizioni, insomma, per tornare a argomenti.
Le sottocommissioni, internet non ne dà notizia.
Non ne dà proprio notizia, cioè vengono solo citate, ma chi erano e da chi erano costituite non si sa. Sappiamo solamente che per esempio la Società degli Storici ha scritto protestando perché non c'erano docenti, non c'erano presidi, bontà loro, e non c'erano storici, e siccome si trattava di rivedere le indicazioni, e lo sappiamo tutte e tutti,
c'è
insomma,
Ernesto Galli della Loggia,
che è un tuttologo,
non è storico Ernesto Galli della Loggia, così so, così, vabbè,
lo so. Poi la storia insomma è fatta anche di diverse branche, loro si aspettavano insomma di essere sentiti
almeno
dice. Gli hanno scritto, ma poi non ho più capito come è andata a finire, anche i geografi hanno avuto a che ridire, insomma ha suscitato un po' di maretta l'istituzione di questa commissione.
Strano.
Si sente proprio la rilevanza dei componenti e soprattutto della sua presidenza.
Ora, per far apprezzare di più questa intervista che a noi ha interessato molto,
ci ha colpito,
vorremmo, così per farvela interessare, leggervela almeno a due voci, quindi io ti darei il ruolo di Perla, Loredana Perla.
A me?
A te.
Vabbè, d'accordo, proviamo insomma.
Proviamo. Quindi comincio io. Manuale del bravo insegnante al tempo del centrodestra, la Bibbia da iniziare a sfogliare già in seconda elementare, le poesie da mandare a memoria, la storia, soprattutto quella italica, e la geografia. Dalle Alpi agli Appennini, le Ande molto distanti, per il momento escluse.
E diciamolo, scusami, perché questa è una buona sintesi delle indicazioni nazionali. La Bibbia, lo sappiamo tutti, il latino già alla scuola media, questa è una cosa che ha fatto tantissimo scalpore, soprattutto tanto tanto imparare a memoria poesie di tutti i tipi, e poi tanta storia e tanta geografia.
Di
storia,
tutti i tipi
dell'Italia.
Lo dici te finché non interpreti Perla, perché poi vedrai che non è proprio di tutti i tipi. Dici, comunque andremo ingentilire la scrittura e robustire la memoria e la nostra identità di italiani, la patria, è il pacco regalo che Loredana Perla, pedagogista barese, ha consegnato nelle mani radiose del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
Ho solo presieduto la commissione ministeriale che ha formulato delle indicazioni di massima agli insegnanti. è stato un doveroso aggiornamento della didattica della scuola dell'obbligo.
Quindi direi umile. Lei e Ernesto Galli della Loggia avete firmato un saggio, Insegnare l'Italia, che avrà letteralmente rapito il governo. Valditara ha chiesto a lei di occuparsi della scuola dei giovanissimi. Da Galli della Loggia la ministra Anna Maria Bernini attende invece un consulto sull'università malata.
Non c'è stato proprio nulla di politico, abbiamo avuto un approccio squisitamente scientifico e corale per disegnare gli elementi del sapere necessario. Valditara lo conosco appena.
Ma corale in che senso, Sara Nizzei?
Adesso tu però mi vuoi fare, non lo so, lei dice che è stato scientifico, tanto per cominciare, e corale.
È un po' un'idea della politica, tra l'altro molto ristretta, vedete, la scienza non ha una visione politica.
No, ma anche l'idea di scienza mi sembra particolarmente ristretta, però diciamo rispetto a questo discorso del corale, il coro può essere composto di quanti elementi vogliamo, insomma.
Hai ragione pure te.
Però lei dice che è stato scientifico e corale e soprattutto che lei non lo conosce neanche Valditara, su Galli della Loggia non si pronuncia.
Ma che c'entra questo fatto con conosce Valditara?
Ma sì, ma poi soprattutto insomma... la domanda era una considerazione di carattere generale. Attaccare così non c'è stato nulla di politico significa insomma che un retropensiero ce l'hai, credo.
Come si fa a insegnare la Bibbia già in seconda elementare?
E lei risponde: la Bibbia come libro dei libri, come fonte di tutta la nostra letteratura. I nostri insegnanti sono bravissimi, vedrà che riusciranno a scegliere per ogni anno di età parti e spunti significativi.
Ma chi l'ha detto che la Bibbia è la fonte di tutta la nostra letteratura?
No, questa è una cosa che non ha detto nessuno, dice Loredana Perla qui in questa intervista, ma sostanzialmente il ruolo dell'insegnante dovrebbe essere quello, anno per anno, di passare il tempo a sfogliare la Bibbia, a scegliere spunti significativi da sottoporre ai bambini dagli 0 ai 18 anni, perché questo è no, ai 16, perché scuola dell'obbligo, scusa.
Ma dice non ce lo danno un vademecum?
Un incentivo vuoi?
No, un vademecum.
Secondo me la commissione presieduta dalla dottoressa Perla, dalla professoressa Perla, sta pensando anche a questo.
E poi vabbè, si parla del fatto che ci sono dati sconfortanti, che ci sono analfabeti di ritorno funzionali eccetera. Perciò sì, le poesie si devono imparare parola per parola come negli anni 60 del secolo scorso, anche in quelli prima, io direi.
Sì, sì, no, le poesie si imparavano a memoria anche negli anni 40, insomma, e lei è proprio sposa questa impostazione, imparare a memoria, certo, è un bel ritorno al passato, quindi non il fatto che possa essere passatista come impostazione, lei se lo rivendica.
Ma Carducci, Ungaretti, Pascoli?
Anche le filastrocche.
Certo, perché dimenticare?
Quindi poesie di ogni tipo.
Cresceranno nuovi patrioti?
Guardi, le dico che da un punto di vista culturale, essere patrioti, conoscere cioè la terra dei padri, è un'aspirazione che dovrebbe coinvolgere tutti.
Sì, però patriota non vuol dire che conosco
allora,
la terra dei padri.
Allora, mi toglievi le parole di bocca, cioè questa equiparazione tra la figura del patriota, che è un termine che ha un connotato ben preciso.
È uno
insomma,
che no? Lotta per la patria.
Esatto, un patriota è una persona posizionata a favore della patria. Ridurre il patriota alla conoscenza della terra dei padri, sinceramente, mi sembra una cosa fatta totalmente in malafede, mettiamola così.
Ma le madri poi ce l'ha questa donna?
No, la patria è la terra dei padri, e questo sinceramente dovresti averlo capito.
Vabbè, patria è la parola più amata dalla destra.
E adesso però mi pone in difficoltà. Io parlo di patria senza altre accezioni.
E che vuol dire questa cosa?
Questa frase per me è la più enigmatica di tutta quanta l'intervista. Secondo me io parlo di patria senza altre accezioni non significa assolutamente niente. Tra l'altro, voglio dire, si tratta di una persona che ha sicuramente un bagaglio culturale di un certo tipo e che sa perfettamente che cosa significa rivendicarsi la parola patria, e però lei parla di patria senza altre accezioni.
È una scuola che ha il volto di quella di 40 anni fa, io direi qualcuno in più sinceramente,
sì,
perché 40 anni fa era gli anni 70.
Sì, lei ha già detto che questo è quello che vuole, quindi la domanda è un po' ridondante, però lei trova modo di dire che secondo noi, questo noi riguarda le sei persone con cui ha lavorato, va rinnovato un patto con la cultura classica, ha aiutato lo studente a riconoscere e a studiare la grande letteratura, l'epica. Che cos'è la scuola senza l'Ilia dell'Odissea? Ci sono mille modi, anche i fumetti possono aiutare i nostri bimbi. Allora, si diceva prima così fuori onda che l'Iliade e l'Odissea non si è mai smesso di studiarle a scuola.
Si fanno alla primaria, in prima media e in prima superiore.
E in prima superiore non si smette mai, però diciamo che francamente a me sta cominciando anche a stringersi un po' un cappio intorno al collo in questa scuola in cui si parla di patria, di patrioti, in cui si parla di Iliade e Odissea, di combattimenti tra uomini. Insomma, mi sembra che noi abbiamo iniziato la trasmissione in un modo e la stiamo finendo in una maniera.
Ma veramente... anche in quello che dicono loro, fra l'altro, cioè nel senso, allora, come si coniuga l'Ilia dell'Odissea e il Made in Italy?
No, no, ma infatti, e ma però evidentemente Bibbia, come giustamente in qualche modo diceva il nostro qui redattore, quella è una marchetta pagata a qualcun altro.
No, io in realtà volevo spezzare una lancia
a favore della perla.
Della perla, grazie, ti indicavo perché tu sei la perla, perché apparentemente patria, dal latino patria, io ve lo leggo da internet, quindi non so.
Mi pare che patria venga da pater, però...
Tra parentesi terra dei padri, femminile sostantivo di patrius, paterno. Quindi è pare terra dei padri.
Sì, è la terra dei padri, ma patriota...
Ok, vabbè, no, io era solo per padre. Patriota. Adesso mi risilenzio.
No, ma del resto lei è passatista, quindi è giusto che la veda solo come un fatto di maschi. Del resto solo maschi ci fanno studiare. E c'è anche un grande rilancio di Ungaretti, ne parlano un sacco, non ho capito perché, l'Allegria, ne parla tutti i giornali. Prima io vorrei ricordare che la prefazione alla prima edizione dell'Allegria di Ungaretti l'ha scritta Benito Mussolini.
Esattamente, questo tanto per dire quando si parla di Ungaretti, insomma, no, perché poi sembra invece che sia una cosa illuminata.
E il latino?
È il latino, la lingua degli avi, la lingua dei padri.
Però questo lo sapevamo pure, però vabbè, comunque non è una gran risposta, si dovrà studiare di più.
A volte si interpreta male la parola coercizione, qua fa un salto logico veramente.
Anche perché nessuno gliel'ha detto.
No, si è detto solamente si dovrà studiare di più. Lei coglie la palla al balzo, poteva dire ugualmente sì, no. Dice a volte si interpreta male la parola coercizione, necessaria a scuola, e questo è spaventoso.
Coercizione.
Cioè lei sceglie la parola e lei dice che è necessaria a scuola la coercizione, e poi soggiunge, credo che il ministro Valditara l'abbia usata.
Qua il giornalista gli dice: no, guardi, Valditara ha usato la parola umiliazione, dicendo che era un fattore fondamentale della crescita, l'umiliazione.
Sì, immagino che intendesse approvare la coercizione, e la comunicazione qua si fa veramente...
Ma a parte interpreta, diciamo, le parole del ministro, ha detto manco lo conosce, quindi perché lo interpreta non si sa. Ma mi sembrano un problema sia la parola coercizione che umiliazione.
Sì, ma non solo lei interpreta la parola del ministro, lei chiama in causa il ministro per poi dire che il ministro ha detto quello che lei vuole dire, che è un processo logico veramente assurdo.
Ma poi, sinceramente, tra umiliazione e coercizione scelgo coercizione, però non è un bel concetto.
Mi sembra una bella lotta, sinceramente. Comunque noi sappiamo tutti che il ministro ha parlato di umiliazione. Il fatto che lei abbia richiamato il ministro a proposito della coercizione significa che questa coercizione è apparecchio di umiliazione nella mente di questa signora, secondo me, insomma.
E quindi, signora Perla, dottoressa Perla, riprendere la storia, quella patria.
E qui andiamo ancora oltre, siamo nel solco di un dovere, dobbiamo riscoprire la nostra identità.
Ma io non ho capito, se lei l'ha persa è un problema suo, cioè questo significa che tutti l'hanno persa, no?
No, non significa che tutti l'hanno persa, ma magari ciascuno ha abbracciato la propria identità.
E siamo alla prova della nuova egemonia culturale.
Non dica questo, non è nostra intenzione né nostro mestiere. Ripeto, il nostro è un lavoro a beneficio degli insegnanti.
Ma guarda, nessuno
grazie,
te l'ha chiesto, cioè.
Grazie, no. La scuola, nella propria autonomia, raccoglierà le nostre indicazioni e le svilupperà. È bontà sua, insomma.
Quanto tempo è durato il lavoro della commissione?
E anche questa risposta è buffa, nota 9 mesi quanto una gravidanza.
Ma del resto, l'altra settimana abbiamo parlato del fatto che ci sono dei soldi per formare insegnanti per la cura della sterilità.
Sì, quindi. Sì, per la cultura della fertilità, e quindi è giusto anche questo riferimento alla gravidanza.
Ah, dimenticavamo la geografia.
Eh sì, oggi siamo a una fantomatica materia, la geostoria.
Ma sotto quale ministro fu inaugurata?
Credo che fosse al tempo di Maria Stella Gelmini.
Era proprio
lo
lei.
Crediamo anche
lo crediamo
noi,
anche sì. Noi. Sì. Governo Cucinetto di centrodestra.
Tornare alla geografia
svicola.
È fondamentale.
Svicola. Sì, per la svicola. E conoscere prima l'Italia.
E qui si è allo slogan prima l'Italia. Okay. America first, prima l'Italia.
America first, prima l'Italia. Poi, se rimane tempo, il resto del mondo.
E poi il resto. Prima ecco. L'Italia, poi il resto. Queste sono le
questa persona
parole.
Ha presieduto la commissione per il riordino delle indicazioni nazionali. Ma io mi chiedo, ma le materie scientifiche non l'hanno riordinate?
Le materie scientifiche le avevano già riordinate a ottobre, l'ho letto veramente con il decreto su.
Chi ci hanno messo a scriverle? Tipo,
non ne ho la più pallida idea. Forse qua il nostro collega scienziato lo sa.
Io stavo per intervenire dicendo lasciateci perdere, ma in realtà invece è stato già fatto. E non lo so, la risposta è non la so, prof.
Però magari alla prossima puntata possiamo interessarci anche
studio,
di questo.
Studio.
Sì, sì. No, perché forse chi ci potrebbero aver messo? Quale professione può essere adeguata?
Ma io Galli della Loggia me lo rivendico, cioè ce lo rimetto pure nel senso.
Per le materie scientifiche?
Sì, 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 secondo me ce l'ha.
Secondo te anche ha una competenza?
Uomo di grande esperienza, uomo di grande cultura.
Uomo, come si diceva, tuttologo di grande cultura, però mi sembra di aver capito che Galli della Loggia va sull'università.
Ah, ok.
Appunto, essendo okay. Così.
Le creature.
La caratura così pesante.
Le creature sono esenti. Va bene, io sono stato molto contento di aver assistito a questo duetto. Poi ditemi se vi devo lasciare qualcosa, perché comunque è stato un bel momento.
Lasciaci qualcosa, perché grazie, ne sì. Abbiamo sempre bisogno. Che dire, siamo sconcertate.
Sì, siamo sconcertate e credo che agli ascoltatori e alle ascoltatrici la lettura, magari noiosa, però sia risultata utile e interessante per capire con che cosa abbiamo a che fare.
Sì, questi
prego.
No, dicevo semplicemente che questi sono i futuri cosiddetti, nel termine volgare della scuola, programmi scolastici, anche se non esistono più. E queste sono i personaggi.
Altra cosa, ma dove sono?
Cioè, senso?
Nel senso, se io faccio l'insegnante, no? Me le vorrei leggere ste.
Sì, sarebbe interessante. Penso no, perché ne abbiamo avuto anticipazioni.
Abbiamo avuto degli. No, non solo giornalistiche, c'è un documento che si trova sul sito del Ministero, ma non sono le indicazioni.
Non sono le
è
indicazioni
una sintesi
nazionali.
Del loro lavoro.
Secondo me questo parto forse è durato un po' più di tempo e quindi loro adesso hanno dato queste anticipazioni di cui tu mi parli e che io non ho ancora letto, ma provvederò al più presto. E poi le vere e proprie indicazioni nazionali usciranno quanto prima.
Bene, questo mi rassicura e diciamo che a questo punto forse ci possiamo salutare?
Ma direi di sì. Io
quindi direi che in chiusura vi facciamo riascoltare uno spottino, vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo alle ore 17 sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Parleremo già un argomento, lo sappiamo, quindi lo possiamo buttare
sì,
là,
esatto.
Di dimensionamento scolastico, e invece tra 40 minuti Likewise.
Un abbraccio.
Ciao.
بابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا.
Da anni Sama Jabr, psichiatra e psicoterapeuta, cura, osserva, riflette e scrive degli effetti sottili e devastanti del vivere sotto occupazione e guerra, del vivere sotto un potere brutale che nega ogni diritto alle persone. In questa violenza e insicurezza permanente, lei mostra cos'è il sumud del popolo palestinese, come resiste al furto della terra e della vita. La citiamo dal suo libro. In Palestina la terra non è solo un'entità geografica, è un'identità, una storia e un patrimonio. L'ulivo non è solo un albero, è un nonno, un narratore, un vecchio testardo che rifiuta di inchinarsi. Quindi, quando questa terra viene rubata, sradicata, bruciata, murata, avvelenata, non è solo un crimine ecologico, è un crimine mentale. Ma non si cancella la storia di un popolo, i legami, il legame con la terra. La Palestina non è solo un posto sulla mappa, è casa, è patrimonio, è dove si creano ricordi, dove si intrecciano gioie e dolore, dove si vive vite da generazioni. Sama Jabr.